Radio Vaticana Italia.
Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
Stazio radiofonica Vaticana. Saluto vos omnes. Ego sum Fabius Colagrande. Placet mihi vobis anca auditionem latine redditam prebere.
E saluto Monsignor Valdemar Turek, che è il primo ospite di questa puntata di Anima Latina.
Placet etiam mihi tum dominum Fabium, tum omnes auscultatores stationis radiofonice Vaticane salutare. Salvete omnes.
Questa dunque è Anima Latina, radio colloquia de lingua ecclesie, conversazioni radiofoniche sulla lingua della Chiesa, un vademecum radiofonico settimanale sulla lingua latina, sui generis e ante litteram, per reimparare il valore e la bellezza di una lingua apparentemente inutile, ma in realtà viva e vegeta. E dunque ho già introdotto coram populo ipso facto ed ex abrupto il padrone di casa ad hoc di Anima Latina, Monsignor Valdemar Turek. Lei è scriptor latinus presso la Segreteria di Stato, dov'è responsabile dell'ufficio Lettere Latine. Vuole ricordarci che cos'è questo ufficio?
Faccio parte di un ufficio che si chiama Ufficio delle Lettere Latine. Siamo in Segreteria di Stato, dove abbiamo molte sezioni linguistiche che si occupano della preparazione dei discorsi, documenti in varie lingue moderne, e tra questi uffici c'è anche l'ufficio che prepara i documenti, alcuni discorsi in latino, che rimane finora la lingua ufficiale della Chiesa. Siamo un team di 7 persone e cerchiamo di continuare e di approfondire questa grande tradizione dell'uso del latino nella Chiesa universale e soprattutto presso la Curia Romana. Traduciamo i più importanti documenti del Santo Padre, tipo encicliche, tipo esortazioni apostoliche, scriviamo ogni giorno le bolle pontifici e scriviamo o traduciamo i brevi apostolici, le lettere credenziali, le lettere decretali, ma anche, ecco, seguendo un po' le necessità del tempo di oggi, per esempio i tweet oppure le iscrizioni latine che vengono chieste al nostro ufficio in varie occasioni.
Ogni settimana dunque Monsignor Turek o un suo collega dell'ufficio Lettere Latine ci aiuteranno a scoprire neologismi latini coniati per i tweet di Papa Francesco, il non plus ultra delle curiose traduzioni di termini moderni, modi di dire latini utilizzati nel gergo ecclesiale, motti, proverbi e termini latini che usiamo ancora quotidianamente, spesso senza farci caso, come deficit, referendum, ictus, monitor, media, anche computer, Monsignor Turek, sì, che è una parola latina.
Ma innanzitutto vorrei ringraziare la Radio Vaticano per questa bellissima occasione. Ecco, noi possiamo trattare alcuni argomenti che riguardano la lingua latina, sia la sua storia come la sua importanza. Forse non sempre ci rendiamo conto del fatto che adoperiamo molte parole, molti termini ogni giorno e non sappiamo che siano proprio di origine greca o di origine latina. Lei ha dato qui un ottimo esempio, proprio il computer. La parola deriva dal verbo latino computo, computas, computare, che vuol dire semplicemente contare.
Monsignor Turek, entriamo in medias res. Con i tweet di Papa Francesco, il suo account in latino ha 1 milione di follower. Prendiamo un tweet di quasi un anno fa, 15 giugno 2018. Salutem ex corde dicimus pedilusoribus illusoribus et omnibus aures. Mentesque prebentibus attentas certaminibus mundialibus sferomachie, quae odie in Russia incipiunt. Hoc atletarum certamen expotamus, ut occasio sit concursus et fraternitatis. Questo è un tweet, Monsignor Turek, che il Papa pubblica in occasione dell'apertura dei campionati mondiali di calcio che si aprivano un anno fa in Russia. Cosa trova di curioso in questa traduzione che il vostro ufficio ha dovuto approntare?
Ovviamente un evento così importante come i mondiali di calcio non poteva sfuggire all'attenzione del Santo Padre e quindi è stato preparato questo tweet tradotto in varie lingue. Se posso dare una traduzione proprio in italiano, italiano di questo tweet e poi spiegare alcuni concetti che sono stati adoperati nella traduzione latina. Allora, invio un cordiale saluto ai giocatori e a quanti seguiranno i campionati mondiali di calcio che iniziano oggi in Russia. Auguro che tale evento sportivo costituisca una valida occasione di incontro e di fraternità. Se noi guardiamo le prime parole di questa traduzione latina, salutem ex corde dicimus, vediamo che qui è stato usato il cosiddetto plurale maiestatis, oppure come dicono alcuni pluralis maiestatis. Cioè quando nel latino una parola, un concetto si riferisce al Santo Padre, dove viene usata la prima persona singolare, seguendo la lunga tradizione del latino non solo ecclesiastico ma anche quello classico e anche della tradizione che è già stata creata da Cicerone stesso, per sottolineare l'importanza e l'autorità della persona a cui si riferisce il verbo, adoperiamo la prima persona plurale, quindi diciamo dicimus e non invio un cordiale saluto. Dicimus salutem ex corde. Per quanto riguarda alcuni termini usati in questo tweet, vorrei dire che per quanto riguarda i giochi sportivi è ben difficile dare una descrizione precisa o trovare una parola che esprima lo stesso tipo di gioco, anche perché è cambiata la mentalità e sono cambiati i tipi di gioco. Quindi
qui abbiamo i calciatori, ad esempio.
Sì, allora per il termine calciatore non ci sono problemi, perché possiamo dire appunto pedilusor, quindi abbiamo qui due parole, una di origine greca, pes, pedis, e l'altra di origine latina, ludo, ludere. Invece una certa difficoltà viene costituita proprio dal termine calcio. Qui è stata usata la parola sferomachia, che secondo alcuni dizionari si riferiva nei tempi antichi piuttosto al pugilato, non tanto al calcio, però si trova anche al secondo e al terzo posto la traduzione il calcio. Io, se dovessi tradurre oggi questo tweet, forse invece di sferomachie metterei pediludi, pediludium, appunto il gioco di calcio. Poi, per quanto riguarda le altre parole, sono piuttosto di origine classica e non ci sono problemi. Ecco, per esempio, certamen, certaminis, il gioco, il concorso, il certamine, quindi viene adoperato molto spesso anche nel linguaggio di oggi per esprimere vari tipi di gara.
E ora, Monsignor Turek, breviter, vediamo qualche neologismo che troviamo nel lexicon recentis latinitatis, dico bene?
Sì, molto bene, molto bene. Si tratta di un dizionario che per noi è un punto di riferimento sia nella riflessione come nella composizione di oggi in latino, lexicon preparato più di 20 anni fa sotto la direzione del grande latinista Carlo Egger.
Computer, che abbiamo visto è una parola di origine latina, però si traduce instrumentum computatorium.
Si potrebbe dire semplicemente computatorium, però per sottolineare che si tratta in fondo di un apparecchio, di uno strumento, allora i redattori del lexicon hanno preferito di dare questa traduzione un po' descrittiva, instrumentum computatorium, per dire che non si tratta solo di contare le cose ma di esprimere vari concetti. Ecco, una certa difficoltà quando oggi dobbiamo tradurre qualcosa che è tipico proprio della nostra mentalità o anche della tecnologia di oggi, se scegliere una sola parola oppure due oppure tre per descrivere in maniera più dettagliata questo concetto.
Proviamo a procedere al contrario, io dirò la traduzione latina e vediamo se il nostro tecnico in studio, che approfitto per salutare, Vincenzo Proto, riesce a capire di quale parola italiana stiamo parlando. Oblonga pasta segmentata. Pasta corta, dice Vincenzo. No, in questo caso è pasta lunga perché è la tagliatella, vero?
Ecco, qui entriamo in un campo completamente diverso, paragonando con le frasi che abbiamo menzionato nella nostra conversazione, e poi sono questi termini che forse per fortuna vengono raramente utilizzati nei documenti dottrinali, comunque
ecclesiali,
comunque fanno parte della nostra vita, anzi abbiamo una lunga tradizione per quanto riguarda i nomi dei cibi. Quindi oblonga pasta segmentata sarebbe in italiano la tagliatella. Come vediamo però è già una descrizione, perché abbiamo tre termini: oblongus, oblonga, oblongum, poi pasta e segmentata, per far vedere che si tratta di un tipo di pasta tagliata, no? Segmentata, ecco, segmentum, no? Una parte, una
e questo porzione. Segmentata che ha tratto in inganno Vincenzo, perché pensava alle penne rigate, credo, sì.
Sì, sono questi termini che comunque hanno una lunga traduzione in latino, sia classico come anche quello del Medioevo e anche il latino che veniva usato fino al Concilio Vaticano II, anche se si tratta proprio di una parte dell'attività umana che viene piuttosto raramente contemplata nei documenti ufficiali.
Ecco, potremmo procedere ad libitum con altri neologismi, ma passiamo ai termini ecclesiali. Ad limina è un termine che noi radiogiornalisti usiamo spesso quando diciamo che i vescovi di un certo paese sono in visita ad limina.
Di solito adoperiamo soltanto due parole, ad limina. La dicitura completa è ad limina
apostolorum.
Ora, parlando grammaticalmente, abbiamo il termine limen liminis, che appartiene alla terza declinazione, e poi apostolus, apostoli, della seconda declinazione. Ora, il termine limen liminis ha molti significati in latino già classico, per esempio la soglia, ingresso, entrata, confine, frontiera. Ecco, quando noi diciamo ad limina apostolorum, potremmo tradurre alle soglie, tra parentesi, delle tombe degli apostoli. Sappiamo che dall'inizio, cioè dai primi secoli, c'era questa tradizione che molti pellegrini, in modo particolare gli ecclesiastici, i vescovi, venivano a Roma per pregare sulle tombe degli apostoli, per onorare le reliquie degli apostoli e soprattutto per incontrare il successore di San Pietro. Adesso, quando esprimiamo questo concetto ad limina apostolorum, sappiamo che si tratta di una visita ufficiale dei vescovi di una regione, di uno stato, di una ecclesia metropolitana, che ogni cinque anni vengono qui a Roma, innanzitutto per pregare sulle tombe degli apostoli, poi per incontrare il Santo Padre e per descrivere la situazione proprio delle diocesi che vengono dirette da loro.
Monsignor Turek, chiuderei con un termine ecclesiale che però è anche un modo di dire oramai. Io poco fa ho detto che introducevo Coram Populo, Monsignor Turek, avrei potuto dire anche introduco Urbi et Orbi, Monsignor Turek. Questa espressione la sentiamo in occasione, per esempio, del messaggio pasquale del Santo Padre.
Si tratta di un altro termine molto frequente nell'uso proprio del latino di oggi. Allora, abbiamo due termini che erano conosciuti ovviamente già in latino classico. Abbiamo urbs, urbis, et orbis, orbis. Ora, già in latino classico, quando qualcuno diceva urbs, cioè la città, e non specificava di quale città si trattava,
parlava di Roma.
Devo dire che finora, quando nei nostri documenti adoperiamo questo termine, spesso per non ripetere Roma, 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 allora in urbe, de urbe. Quindi finora in latino ecclesiastico è rimasta questa tradizione che la città per eccellenza è proprio la città di Roma. E poi abbiamo orbis, orbis, che si riferisce ovviamente a tutto il mondo. Quindi, se vogliamo tradurre ad litteram questo detto, urbi et orbi, quindi alla città di Roma e al mondo. Ecco, sappiamo che questa formulazione viene usata in circostanze un po' particolari, quando il Santo Padre imparte la sua benedizione, quando dà una notizia molto importante, circostanze sia liturgico come anche formali. Nel linguaggio quotidiano vuol dire detto o pubblicato ai quattro venti o facendolo sapere a tutti.
Monsignor Turek, ad maiorem.
Ad maiorem Dei gloriam, ecco un altro detto molto importante, questa volta per la spiritualità cristiana, in modo particolare proprio per i gesuiti, perché era un detto tanto amato da Sant'Ignazio di Loyola. Ad maiorem Dei gloriam, cioè maggiore gloria di Dio. Facciamo tutti noi anche tutto ciò che riguarda il latino, ad maiorem Dei gloriam.
Ci sentiamo la settimana prossima.
Grazie.
Ragiona, amico mio, potrà sembrarti strano, ma ai tempi dell'impero, del grande Vespasiano, ritrovi quelle cose che inevitabilmente accadono anche adesso, inesorabilmente. Ragiona, amico mio, riflettici un momento e cerca onestamente di trarre insegnamento. Ritrovi tanta gente che si ama e che si sposa, che mette al mondo figli, che cura la sua casa. Ritrovi chi si ammala, ritrovi chi fa festa, il ricco, il contadino, la gente disonesta. Ragiona, amico mio, riflettici un momento e cerca onestamente di trarne insegnamento. Ritrovi il presuntuoso, ritrovi il traditore, chi mormora e chi grida, chi sperpera e chi muore. Ritrovi chi ha fiducia, ritrovi chi sospetta, chi va a fare la guerra, chi tace, chi complotta. Ragiona, amico mio, riflettici un momento e cerca onestamente di trarne insegnamento. Tu devi convenire che inesorabilmente di tutta quella gente non è rimasto niente, e quelli che han vissuto con Tito e con Traiano son tutti sottoterra insieme a Domiziano. Ragiona, amico mio, riflettici un momento e cerca onestamente di trarne insegnamento. Poi guardati d'attorno, osserva il mondo vivo, osservalo ampiamente, sarà molto istruttivo. Vedrai che al giorno d'oggi c'è chi ama e chi fa guerra, chi piange e chi fa festa, chi muore e chi sotterra. Ragiona, amico mio, riflettici un momento e cerca onestamente di trarne insegnamento. E allora capirai che non c'è via d'uscita, se vuoi dare un valore a tutta la tua vita. Non dico che tu debba campare eroicamente, ma almeno rifiutare di vivere per niente. Ragiona, amico mio, riflettici un momento e cerca onestamente di trarne insegnamento.
Ad Anima Latina oggi c'era Giorgio Gaber con il brano Ragiona, amico mio, estratto dall'album Sexus et Politica del 1970, che contiene canzoni scritte da Virgilio Savona del quartetto Cetra, ispirandosi proprio a testi di autori classici, in questo caso i colloqui con se stesso dell'imperatore Marco Aurelio. Siamo ora alla seconda parte del nostro programma. Protagonista della rubrica Ipse Dixit che oggi inauguriamo è un altro insigne latinista, Ivano Dionigi, presidente della Pontificia Accademia di Latinità, fondatore del Centro Studi sulla permanenza del classico dell'Università di Bologna, di cui è stato rettore dal 2009 al 2015. Abbiamo chiesto al professor Dionigi, ex abrupto, se il latino è davvero una lingua morta.
Mi verrebbe da rispondere con le parole del compianto Pontigia quando si parla dell'attualità o meno delle lingue classiche, dei classici. Il problema è che loro sono sempre attuali, vediamo se siamo noi, sottoponiamoci alle loro prove. Il latino, come la cultura classica, resiste al tempo e alle mode. E questa tenuta e questa durata che dà a pensare, soprattutto in un momento in cui tutto è ridotto al quotidiano, al presente, alla cronaca, io credo che agganciarsi a ciò che costituisce un po' il fondamento della nostra lingua e della nostra cultura oggi sia non solo un piacere dell'anima, ma sia fondamentale, perché la lingua latina, con i classici, sono belli, ma il criterio estetico non mi basta, perché ci sono tante cose nella vita più belle del latino e dei classici, e che sono utili, ci danno competenze, perché noi oggi diciamo ai nostri ragazzi: forniscitivi di competenze, prendi un titolo che ti serve. I nostri ragazzi si iscrivono all'università e si preparano per un mestiere che dopo alcuni anni non c'è più. Allora la scuola serve non a imparare un mestiere, una tecnica, serve ad imparare. Un grande rettore di Harvard ha detto: se voi venite qui ad Harvard per credere di imparare un mestiere che tra alcuni anni non ci sarà più, sprecate i vostri soldi. Però io vi dico di venire ad Harvard perché noi vi insegniamo ad imparare, perché nella vita dovete imparare continuamente. E allora quali sono le competenze che ti dà il latino, una lingua classica? Anzitutto ti insegna a parlare bene, perché noi oggi parliamo male. Io credo che oggi il problema fondamentale sia il problema della parola, il problema, diciamo, della comunicazione. Tanto comunicazione, una parola latina bellissima. Io una volta ho fatto un corso di aggiornamento a un master di giornalismo e detto: voi siete dei comunicatori, sapete da cosa deriva la parola comunicare? Nessuno lo sapeva. Comunico, da cum munus, vuol dire mettere in comune, condividere con gli altri il proprio munus, la propria funzione, il proprio privilegio, il proprio dono. Io penso che se tutti gli operatori della comunicazione sapessero e rispettassero la comunicazione, avremmo una comunicazione non che si occupa dei retroscena, ma della scena, non del buco della serratura, non l'esaltazione del negativo, perché è tutto il contrario. Comunicare vuol dire condividere la propria funzione, il proprio dono, il positivo che uno ha. E allora io credo che oggi quello della parola sia un problema fondamentale. Diceva Platone che parlare male, oltre ad essere una cosa brutta in sé, fa male anche all'anima, perché vede, noi crediamo che le parole siano il contenitore, il vestito, l'abito di un pensiero. Non è vero, la parola genera il pensiero. E noi oggi non usiamo più parole, ma usiamo vocaboli. C'è un retro del terzo secolo, Frontone, dice: noi usiamo verba ovvia. Ovvia sono quelle che troviamo sulla via, che tutti calpeso, sono parole usurate, piallate, che non hanno più un volto, sono cadaveri, che non sono vive. Perché la parola, e qui dobbiamo rifarci al greco, è il logos. Ogni persona, come ha un proprio nome, ha una sua parola distintiva, il proprio logos, quella parola che si differenzia, dice Aristotele, dalle bestie. Allora ogni popolo, ogni nazione ha la propria lingua, la propria parola, è quello che fa l'umanità, è la parola. Noi oggi abbiamo delle parole sequestrate. Pensi alla parola pace, è ridotta all'ambito fiscale, sinonimo di condono. Lei pensi alla parola dignità, la dignità di un bimbo, di un vecchio, di una donna, un valore. La parola dignità è stata ridotta a un decreto. Vogliamo continuare? La parola politica, che era parlare res pubblica, la cosa più bella, è stata ridotta a un contratto, e così via. Pensi anche alla parola maestro. Oggi non c'è più il maestro, ma c'è il coach. Non c'è più lo statista, ma c'è il leader. Ora io credo che questa riduzione del linguaggio faccia male. Noi abbiamo bisogno di parlare bene. Il latino cos'ha di più? Il latino ci restituisce il volto originario, autentico delle parole. Pensiamo ad esempio a una parola come intelligenza, intelligere latino, che vuol dire comprendere, intus il dentro e intere la relazione delle cose. È quello che ci manca oggi, capire in profondità le cose e metterle in relazione. E noi abbiamo tanti saperi, per carità, tecnologici, avanzatissimi, ma che procedono tutti in maniera lineare, autonoma, il loro percorso. Ma chi fa dialogare questi saperi? Ecco, noi abbiamo bisogno proprio oggi di intelligere. Il latino ha questo privilegio che ci restituisce il valore delle parole, il valore autentico. Il latino è la mater certa delle lingue che vanno dal Mar Nero fino all'Atlantico, mater certissima della nostra lingua italiana. Come si fa a capire da se uno non ha fatto il latino? Se qualcuno me lo spiega, benvenuto.
Grazie al professor Ivano Dionigi, protagonista del nostro Ipse Dixit. Sic et Simpliciter, si chiude questa trasmissione, che troverete in podcast sul sito vaticannews.va. Da Fabio Colagrande, un grazie ai nostri ospiti e dulcis in fundo al tecnico in console Vincenzo Proto. Mutatis mutandis, absit in iura verbis, ci sentiamo tra una settimana. Valete!
Anima Latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.
In blu notizie.